Questo è Bisocial e quello che faremo insieme è un viaggio nel mondo del terzo settore, attraverso 5 puntate. Prodotto all'interno del progetto C4Cs dal Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna. Finanziato dall'Unione Europea, disponibile sulla piattaforma Spreaker Unibo. Insieme andremo ad approfondire l'inclusione lavorativa, il welfare aziendale e le policies contrattuali che caratterizzano il terzo settore.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ciao a tutte e tutti.
Noi siamo Elvira
e Diego,
studenti di Economia Sociale all'Università di Bologna. Benvenuti in questo nuovo podcast. Quello che faremo in queste puntate è presentare alcuni aspetti fondamentali che distinguono le organizzazioni del terzo settore. In particolare intervisteremo una cooperativa sociale per l'inserimento lavorativo, poi affronteremo il discorso del welfare aziendale con una banca di credito cooperativo ed infine, sempre all'interno di una cooperativa, daremo un'occhiata alla situazione contrattuale. Bene Diego, andiamo a vedere un po' più da vicino cosa si intende per inserimento lavorativo.
Sì, con inserimento lavorativo intendiamo un percorso che permette a persone svantaggiate di ritrovare un accesso nel mercato del lavoro, garantendo allo stesso tempo un'occupazione dignitosa. L'obiettivo principale è quello di contrastare l'esclusione sociale di tutte queste categorie che altrimenti farebbero fatica a reintegrarsi o semplicemente a ritrovare il loro posto nella società.
Ma quindi quando si parla di persone svantaggiate, intendiamo i disabili?
Non solo. Tra le persone svantaggiate rientrano anche ex carcerati, tossicodipendenti, disoccupati di lungo periodo, ma anche immigrati, adulti soli con figli a carico, lavoratori over 40 disoccupati, ma anche altri casi particolari. Diciamo che lo Stato, in più in particolare le cooperative di tipo B, si occupano di aiutare queste persone.
Bene, quindi le cooperative hanno un ruolo essenziale nel favorire l'accesso al mercato del lavoro?
Proprio così. Pensiamo al fatto che dei 60.000 occupati all'interno delle cooperative sociali, circa 10.000 sono disabili fisici o psichici e 18.000 vivono in uno stato di svantaggio sociale o lavorativo. Quindi più o meno la metà dei lavoratori assunti sono persone svantaggiate, perciò si può dire che le cooperative sono attori chiave nel garantire a tutti l'accesso al mondo del lavoro.
E in Italia esiste una normativa che regola questa tipologia di servizio?
Certo, le leggi di riferimento sono la legge 68 del 1999, la legge Biagi del 2003 e la legge 381 del 1991. Cominciamo con la legge 68 del 99, anche detta legge quadro per l'assistenza. Questa prevede una serie di misure per garantire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, quale ad esempio l'obbligo per le imprese pubbliche e private con più di 15 dipendenti di riservare almeno il 7% dei posti di lavoro a persone con disabilità, ma anche misure alternative che garantiscono l'assunzione o la collaborazione con persone con disabilità e anche figure specializzate come gli assistenti alla comunicazione e gli interpreti LIS. In più permette di ottenere delle agevolazioni fiscali, quali ad esempio la possibilità di usufruire di una detrazione pari al 30% dei costi sostenuti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e dei mezzi di trasporto, nonché una riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i lavoratori con disabilità assunti a tempo indeterminato. Passando poi alla legge Biagi, invece, questa ha introdotto delle novità importanti nel mondo del lavoro, come la possibilità di svolgere tirocini formativi e di orientamento, ha introdotto il contratto di apprendistato, il contratto a progetto, il contratto di somministrazione e il contratto a tempo determinato. Inoltre questa permette di ottenere delle agevolazioni fiscali per incentivare le assunzioni e ha anche riformato i servizi per l'impiego, con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. In particolare questa legge ha previsto la creazione dei centri per l'impiego che hanno il compito di svolgere attività di orientamento professionale, di formazione e di ricerca del lavoro. Infine abbiamo la legge 381 del 91 che definisce le cooperative sociali, ovvero forme di impresa che hanno come obiettivo la realizzazione di finalità di utilità sociale, come l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e più in generale delle persone svantaggiate. In particolare la legge prevede che le cooperative sociali debbano essere costituite da almeno 3 persone e che lo scopo sia quello di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. È nota anche come legge quadro sull'invalidità civile e ha come obiettivo la tutela dei diritti delle persone con disabilità, garantendo loro un'effettiva inclusione sociale ed economica.
Grazie Diego, sei stato chiarissimo. Oltre al tema dell'inclusione sociale, nel corso del podcast ci occuperemo anche di welfare aziendale. Molto brevemente, cosa puoi dirci sull'argomento?
Sì, in seguito andremo ad intervistare dei responsabili dell'area welfare che ci sapranno dire meglio. Brevemente, con welfare aziendale intendiamo l'insieme di tutte le iniziative, dei benefit e dei piani messi in atto dalle aziende per migliorare la qualità lavorativa e di vita del dipendente. Ricordiamo che educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e assistenza sanitaria, ma anche il culto, devono ricoprire all'interno dei servizi di welfare offerti un ruolo davvero centrale.
E in generale, che tipo di servizi vengono offerti?
Ma diciamo che il welfare aziendale include differenti benefit aziendali come i buoni pasto, gli incentivi per il tragitto casa-lavoro e per la mobilità sostenibile, ma anche la sanità integrativa, i servizi di welfare familiare come asili nido, colonie estive, spese scolastiche. Inoltre anche lo smart working è considerato oggi sempre più un benefit all'interno del welfare aziendale. Il servizio preferito dagli italiani sembra però essere il buono shopping.
E ogni azienda ha il suo piano di welfare, quindi?
Esatto, come hai detto tu, cambia da realtà a realtà, a seconda delle caratteristiche e del contesto aziendale lavorativo.
Quali sarebbero i vantaggi?
Diciamo che un piano di welfare aziendale prevede servizi che riducono il cuneo fiscale sia per l'azienda che per il dipendente, aumentando al contempo il potere d'acquisto di quest'ultimo e incidendo su fattori come il clima aziendale e la conciliazione famiglia-lavoro, con benefici misurabili sulla produttività aziendale, appunto.
Grazie Diego. Infine ci occuperemo dei contratti collettivi di lavoro.
Sì, in questo caso andremo ad intervistare un responsabile delle risorse umane per capire la situazione contrattuale all'interno del mondo cooperativo. Il mondo del terzo settore, come sappiamo, presenta delle caratteristiche strutturali proprie che vanno poi a determinare i rapporti lavorativi. In particolare esiste un'impressione piuttosto diffusa sul fatto che il terzo settore in sé non sia capace di garantire stabilità retributiva e contrattuale ai propri lavoratori. La percezione che si è venuta a creare nel tempo, quindi, è quella di un mondo caratterizzato dall'incapacità di garantire stabilità al proprio personale. Questo, vedendo le proprie condizioni retributive, ma anche esistenziali, in perenne precarietà, finisce spesso per dimenticare quelle spinte motivazionali ed altruistiche che sono tipiche del settore.
In cosa consiste concretamente questa precarietà di cui parliamo?
Vedremo nello specifico che una condizione instabile per il lavoratore può scaturire da diversi fattori. Si tratta di tutte quelle forme di lavoro considerato atipico, ovvero quei contratti di lavoro non abituali, diversi dai tradizionali contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o dalle forme di lavoro autonomo. Ci stiamo riferendo quindi ai contratti part-time, ai contratti a tempo determinato, stagionale, ciclico, ma anche a chiamata e a progetto.
E la precarietà rappresenta per forza uno svantaggio per i lavoratori o può essere vista anche come un vantaggio?
Esatto, non è necessariamente uno svantaggio, sarà proprio nostro obiettivo indagare sull'entità del fenomeno, ma soprattutto sulle conseguenze nelle vite dei dipendenti di una tale situazione.
Perfetto, grazie, allora non ci resta che iniziare.
Quella che avete appena ascoltato era la prima puntata di Be Social, scritto e montato da Luca Angheleddu, Elvira Guarnaccia, Diego Sbrolla e Giulia Venia all'interno del progetto C4Cs, coordinato dalla professoressa Federica Bandini del Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna e in collaborazione con Maria Causarano e Sofia Sicilia. Sound design di Peter John Herman.